Abbiamo dunque questi due elementi fondamentali nel disegno napoleonico: monarchia universale, Unione Europea, unità dell'Europa. Ma in realtà quello che prevale in questo disegno è il primo dei due termini e una vera riflessione sull'unità europea, su quale dovesse essere il suo assetto, inizia a maturare per gradi e si manifesta in termini più precisi e più completi, soltanto quando l'impero volge alla sua fine, nella fase dei 100 giorni, dopo il suo ritorno dall'esilio sull'isola d'Elba, e ancora di più nelle riflessioni che egli fa e poi scrive nelle sue memorie e nei suoi scritti durante il soggiorno finale dell'esilio all'isola di Sant'Elena. Solo in questa ultima fase della sua vicenda umana e della sua vicenda politica, le idee di Napoleone assumono le caratteristiche di un programma, di un disegno organico, all'interno del quale comunque è tenuta ferma l'idea centrale del ruolo della Francia. L'Europa, come è definita e prefigurata da Napoleone, è un'associazione europea nella quale dovrebbero vigere gli stessi principi, le stesse leggi, un unico codice europeo, un'unica corte di Cassazione e addirittura una unica moneta, anche se di diverso conio, e così lo stesso sistema di unità di pesi e di misure. Ecco, se non fosse stata sconfitta, lui sostiene che l'Europa sarebbe diventata presto solo un popolo ed ognuno viaggiando si sarebbe trovato sempre in una patria comune. Nell'Europa associata e unificata, le grandi armate permanenti avrebbero dovuto essere ridotte alla sola guardia dei sovrani. Questo l'ho tratto direttamente dal memoriale di Sant'Elena. Quindi a questo dovevano servire gli eserciti di ogni paese, a rappresentare una sicurezza, una garanzia per il sovrano e dunque per il paese, per i confini. Diversa è la posizione che emerge alla vigilia della battaglia di Waterloo, proprio durante l'esilio finale. Da quel progetto che aveva esposto all'inizio della sua vita, diciamo che prende le distanze, o meglio, lo sviluppa ulteriormente. Egli aveva detto agli inizi, quando già nutriva ambizioni universalistiche, che durante la sua vita lui avrebbe conservato la massima autorità, però avrebbe voluto portare la gloria delle armate francesi sopra, nel senso di imporsi attraverso la forza, schiacciandole, sopra l'Inghilterra, l'eterna nemica della Francia. Fatto questo, la Francia avrebbe potuto dettare tranquillamente legge a tutto il resto del mondo. E il fatto che alla vigilia della battaglia di Lipsia Napoleone non accettasse le proposte di ridimensionamento, di ritornare tranquillamente in pace all'interno dei propri confini, e non accettasse di ridimensionare le ambizioni della Francia, il fatto che dovesse avere un ruolo centrale nel continente europeo, ebbene, tutto questo conferma che il suo disegno di Europa unita, la sua idea di Europa, prevedeva per il suo paese la conservazione della posizione egemonica sul resto del continente. Però è innegabile il dato storico che l'Europa si sia trovata riunificata sotto un sistema unico di potere per la prima volta dai tempi di Carlo Magno. Inoltre, l'assetto che Napoleone diede all'Europa è il risultato di un assetto di tipo diverso da quello rappresentato da una situazione classica di equilibrio fra gli stati, il cui valore era stato inizialmente sostenuto e riconosciuto in primo luogo da pensatori e governanti sulla scorta del Machiavelli, da allora in poi. Il sistema invece creato da Napoleone, dall'imperatore francese, non sopravvisse alla sconfitta definitiva, come non sopravvisse alla sconfitta l'impero di Carlo Magno, che durò poco oltre la sua morte. È importante sottolineare che la sconfitta di Napoleone, per il modo in cui fu perseguita dagli altri paesi e fu ottenuta, e per gli scopi dichiarati dagli altri paesi, portò come conseguenza esattamente al ripristino di una politica di equilibrio. L'equilibrio fra gli stati che la Francia, prima quella rivoluzionaria, poi quella napoleonica, aveva violato. Infatti il congresso di Vienna del 14-15 segna proprio la ricostruzione, o meglio la restaurazione dell'equilibrio che era stato violato dai francesi. E i sovrani delle dinastie europee, delle tradizionali dinastie, vengono rimessi sui loro troni in base al principio di legittimità e così furono reinsediati e i confini degli stati furono in parte ridisegnati e in parte ristabiliti, ma in ogni caso i nuovi confini dichiarati inviolabili. Così le potenze d'Europa si impegnavano con una santa alleanza ad intervenire contro chiunque avrebbe osato in futuro violare la situazione europea così come era stata ripristinata. E alla base di queste decisioni vi era la consapevolezza che nel mondo moderno, come aveva affermato Metternich, non esistono degli stati isolati, ma esiste soltanto una società di stati. Gli stati formano come una sorta di società comune, di corpo sociale, costruiti sui valori della società cristiana, nella quale prevalgono i principi della solidarietà e dell'equilibrio fra di essi. L'Europa, nel suo complesso, è concepita dunque come una società di stati e il dovere dello statista è quello di costruire un equilibrio stabile all'interno di quella società europea. E per questo motivo l'ordine internazionale avrebbe dovuto reggersi sul riconoscimento dei diritti acquisiti e generalmente riconosciuti, sulla salvaguardia dei confini, sul rispetto dei patti, è importante sulla solidarietà e l'aiuto reciproco fra gli stati. Le decisioni del Congresso di Vienna costruiscono quindi un'Europa in cui si rispecchia fedelmente la dottrina dell'equilibrio fra gli stati, così come si era venuta prefigurando nel corso degli ultimi secoli, con delle motivazioni peraltro che richiamano il valore dell'idea di fondo, ossia quello che l'Europa è un organismo sociale complesso, ma nello stesso tempo è un punto di riferimento unitario e comune per tutti i suoi membri. Si ha così la conferma che le idee dell'equilibrio politico erano ormai entrate a far parte come elemento essenziale della più ampia e oramai affermatasi idea di Europa. L'ordine europeo era stato ristabilito, anche se tale ordine si limitava a considerare essenzialmente le situazioni degli stati e delle rispettive dinastie, quanto mancava ogni riferimento alle condizioni e alle aspirazioni dei popoli di quei stati, che ad esempio per il cancelliere Metternich, ma per tutti i sovrani reinsediati, non esistevano, erano soltanto dei soggetti passivi. In particolare per l'Austria, i popoli non hanno alcuno spazio, o meglio, nelle concezioni dell'Austria e dei sovrani reinsediati non hanno spazio idee come idea di patria, di popolo, di libertà, l'idea di nazione. Sono tutti elementi che al massimo potevano rappresentare elementi di disturbo, delle turbative che dovevano essere evitate. È interessante sottolineare che a riguardo, rispetto all'esigenza di consolidare questo equilibrio, i protagonisti del congresso di Vienna, diciamo, si trovarono d'accordo, anche se poi non ebbero la forza che serviva per metterlo in atto. Su cosa si trovarono d'accordo? Sulla proposta dell'Inghilterra, su una proposta che tendeva a sostituire le ambizioni universalistiche francesi e anche i timori che essa aveva alimentato. Lord Castlereagh si trovò a promuovere la costituzione di un Commonwealth of Europe, cioè un'organizzazione permanente di raccordo fra gli stati, anticipando così almeno di un secolo quella che poi fu un'organizzazione realmente costituita dall'Inghilterra, realizzata nel 31 del 1931, cioè il British Commonwealth, per collegare e tenere uniti fra di loro gli stati e le nazioni legate alla corona britannica. Dovrebbero essere, se non sbaglio, attualmente 51 gli stati che aderiscono al Commonwealth britannico. Con il sistema di equilibri e con l'alleanza fissata a Vienna, sembrava che l'Europa avesse acquisito una fisionomia destinata a durare a lungo nel tempo. Un assetto che fosse fra l'altro in grado di garantire quell'ideale perseguito anche dagli oppositori di questa nuova situazione politica, cioè l'ideale di una pace duratura sul continente, che era la condizione essenziale per lo sviluppo di ogni Stato. E tuttavia la storia prende un'altra piega, prende un'altra direzione. Infatti, pochi anni dopo dal congresso e l'affermazione del processo di restaurazione, l'Europa fu scossa di nuovo da tensioni, insurrezioni, moti rivoluzionari e guerre di indipendenza. E questo sia in Spagna, in Russia, Italia, Francia, Belgio. Si sta aprendo l'epoca dei moti indipendentistici a sfondo nazionalitario. I moti del 20-21, abbiamo poi nel 30 e così via. E così possiamo dire che entra in scena a questo punto il secondo elemento di novità dei due che ho citato all'inizio di questo nostro di questa lezione e che abbiamo visto emergere nella metà del Settecento, e mi riferisco alla idea di nazione. È questa l'idea che caratterizza e percorre tutta l'Europa e tutto il secolo, e non soltanto il XIX, va oltre, ed è quella per la quale si finirà con lo scrivere pagine di storia del tutto diverse da quelle che ci hanno preceduto. E in effetti, a buona ragione, l'Ottocento è definito come il secolo caratterizzato dalla lotta di tutti i popoli per la libertà della propria nazione, per l'indipendenza, è l'età segnata dai risorgimenti nazionali. Il Settecento si era appena concluso e l'epoca delle polemiche fra Rousseau e Voltaire non si era ancora definitivamente chiusa, che ecco arrivare nuovi, diversi, importanti intellettuali, poeti, pensatori di mezza Europa che di quella polemica e di quelle reminiscenze avevano raccolto i passaggi essenziali, aderendo all'idea della importanza della valorizzazione dell'identità nazionale, specialmente nell'accezione di Jean-Jacques Rousseau. Avevano fatto proprio quelle idee, le avevano rielaborate, fino a costruire un messaggio nuovo che integrava quello del filosofo ginevrino, a seconda delle sensibilità, a seconda del contesto storico, culturale, a seconda del livello di sviluppo raggiunto dal movimento culturale del romanticismo nei diversi paesi, perché questo processo è strettamente legato al movimento del romanticismo. L'idea della difesa della nazione, che è unita all'idea della libertà, che era stata il frutto maturo della rivoluzione francese, agirono come fattori di reazione sia ai disegni egemonici di Napoleone, ma anche nei confronti delle politiche di restaurazione perseguite dai protagonisti del Congresso di Vienna, che avevano puntato a ricostruire per quanto possibile gli assetti e le situazioni esistenti in Europa prima della rivoluzione. Certo è che Napoleone aveva messo in moto tutta la situazione europea, politica, militare, culturale, sociale, ma è altrettanto certo che per molti europei le guerre o insieme a Napoleone o contro Napoleone erano state vissute come guerre di liberazione nazionale. Quelli che combattevano con Napoleone combattevano per affermare insieme a lui l'ideale nazionalitario di indipendenza, perché questi erano gli ideali che portava con sé. Dal momento che queste aspirazioni e questi moti non avrebbero potuto trovare una risposta soddisfacente nelle acquisizioni, nei risultati a cui giunge il Congresso di Vienna, il cui scopo era quello di ripristinare l'ordine preesistente, no? Era un principio legittimista quello che si riafferma. Posto questo, per forza di cose si veniva a creare una situazione di tensioni in Europa, di lotte diffuse, di guerre, appunto quelle che chiamiamo solitamente le guerre di indipendenza nazionale. Ora, per quello che riguarda l'ambito dei nostri incontri, delle nostre lezioni, è importante analizzare il rapporto che l'idea di nazione ebbe con l'idea d'Europa, vi ho detto che noi costruiremo meglio il percorso europeo attraverso il percorso nazionale, ossia capiremo meglio l'idea d'Europa attraverso l'idea di nazione e cercheremo di verificare sulla scorta dell'esperienza che faremo nel processo di costruzione dello Stato nazionale se il processo di costruzione dell'unità dell'Unione Europea abbia avuto qualche carenza e qualche mancanza tenendo come modello di riferimento la Costituzione degli stati nazionali. Quindi è per noi necessario ricostruire questi passaggi, anche se in maniera abbastanza sintetica, per vedere l'incidenza dell'idea di nazione sull'idea d'Europa.